Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in una puntata di Apriti Cielo che vi stupirà, perché noi qui oggi abbiamo l'onore di avere il direttore di Radio Nuova Trieste.
Io
ogni volta vi dico Radio Nuova Trieste e ve lo dico così e uno dice sì vabbè, ma che significa questa cosa di Radio Nuova Trieste? Allora, per sfatare il mito, oggettivamente oggi parliamo di Radio Nuova Trieste, addirittura grazie al direttore, perché ringrazio sempre la regia di Riccardo Righi, ma la cosa più importante a radio attualmente è proprio chi la dirige con molta forza. E prima di far parlare proprio il direttore stesso, io lo introdurrei con una canzone sua che ha scelto lui, perché lui peraltro è un grande conoscitore di musica, così come anche Riccardo Righi, perché oggettivamente dietro a tutto questo, che in effetti non si vede perché voi siete straordinari perché ci ascoltate sempre, però non ci vediamo, no? E questo è evidente, e forse per alcuni può anche sembrare una perdita, poi magari dal vivo potremmo anche deludere, non lo so, direttore, su questo non lo so, magari potremmo risultare ancora più simpatici, però nel dubbio io intanto inizierei con una canzone molto interessante che poi ci spiegherà e ci aiuta anche a presentare questa figura misteriosa che conoscerete oggi. Ascoltiamola.
Il professor Conan
dopo aver sentito il professor Conu, canzone molto intensa di Edoardo Bennato, noi adesso ci appropinquiamo a scoprire il direttore di Radio Nuova Trieste, che è una persona che ha fatto una scelta importante nella sua vita, che è una scelta di fede, ma non solo. Perché addirittura si occupa di una radio. E mi piacerebbe sapere da lui un po' com'è stata la sua vita, come mai questa scelta del direttore, come mai questa scelta anche della canzone, per esempio, giusto per spaccare il ghiaccio. E non solo, a questo punto, a vedere la faccia del direttore. Scherzo, ovviamente.
Allora, prima di tutto grazie Elisabetta per avermi invitato, è stato molto bello sapere che ti faceva piacere parlare con me. Professor Conu è il tempo passato e quindi è un po' distratto, ha tutte queste caratteristiche un po' particolari, probabilmente anche c'è un accenno anche a un tempo che ai tempi in cui venne pubblicata la canzone 74 era ancora vivo, era la figura di Mussolini, che un po' indigesta, un po' tanto criticata, e un comunista quale Edoardo Bennato in qualche modo non lo difende, ma dice ma tutto sommato non è che poi fosse proprio malissimo, però tendenzialmente è il passato proprio. E allora, avendo saputo di questa intervista, volevo mettere in evidenza appunto la storia del passato di Radio Nuova Trieste, un passato difficile perché nasce per una donazione, il vescovo non è convinto, ai tempi era Bellomi, Sua Eccellenza Lorenzo Bellomi, che però poi la fa partire, parte in via Vasari, c'è parecchia musica, poi piano piano cominciano dei programmi che sono ancora presenti, i due grandi programmi sono, tre grandi programmi sono In Dialogo, Le Due Muse e poi Ogni Vita è una Storia, che hanno un pochettino dato, hanno spezzato il ghiaccio di questa, che cosa facciamo? Poi c'erano, i telegiornali, queste cose qui. Piano piano la radio prende vigore grazie al compianto Favotti, che ha saputo veramente dirigere la radio in modo eccellente per quegli anni lì. Purtroppo invecchiando non ci rendiamo conto che i tempi vanno avanti e noi restiamo un pochino indietro. È un po' come quando si è a messa, no? Che si comincia, il Signore, per dire, prendo una preghiera, il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Si dovrebbe dire lentamente ma tutti insieme. E invece senti che uno parte in quarta, un altro parte in seconda, un altro parte in prima, un altro sgomma, cioè viene fuori un miscuglio. E questo accade anche nella vita lavorativa, cioè a un certo punto la vita cambia, le persone non riescono ad adattarsi ai cambiamenti e quindi c'è stato un po' un tempo un po' difficile che però stiamo cercando di recuperare anche grazie al tuo programma e anche grazie ad altri programmi che sono lì che stanno aspettando di capire che cosa succede per poter ricominciare eccetera eccetera. Adesso c'è una ragazza di 19 anni con il suo fidanzato di 20 che mi hanno chiesto di fare un programma di jazz in cui presentano il jazz, cioè due ragazzi di 20-19 anni potrebbero dare alla radio un volto totalmente nuovo. E allora vediamo, adesso devo capire. Io personalmente ho sempre apprezzato la stampa. Quando ero in terza liceo, anche prima, facevamo il primo giornalino che abbiamo fatto a livello liceale proprio, si chiamava L'Ipocondriaco, un nome un po' strano così, in cui si facevano dei racconti. Poi nel terzo liceo, cioè per me l'ultimo anno perché facevo il classico, in terzo liceo insieme a due ragazzi simpaticissimi di cui ho perso le tracce purtroppo, scrivemmo il Fanfulla da Lodi. Non so se conosci la canzoncina, non la posso cantare qui in radio.
Noi siamo favorevoli al fatto che...
Fortemente goliardica.
Allora forse siamo meno favorevoli, non so, chiedo alla regia di Riccardo Righi. Non è favorevole.
Tu conosci il Fanfulla da Lodi?
Ah sì, ecco, allora è bene, allora fidiamoci, allora, di questo consiglio.
Allora noi facciamo proprio i disegni, tutta la canzoncina, tutta disegnata.
Figuriamoci come erano i disegni. Devo precisare che comunque, perché probabilmente l'ho anche
avevo
un po'.
Avevo 19 anni.
Avevo 19 anni, ancora non aveva preso i voti. Ecco, quello che ho omesso è il fatto che il nostro direttore ha anche appunto... questa grandissima, ha detto un sì a una grandissima chiamata, infatti è
a 34 anni,
quindi a 19 ormai è caduto in prescrizione quello che ha fatto, e quindi
esatto.
Vorrei anche ricordare al pubblico che comunque qualsiasi gogliardata che ha fatto prima era lecita. E dopo
ma il bello che la stampammo e poi una copia rimase nel cassetto.
Ah, ecco.
E durante il compito di latino il professore apre il cassetto, vede, legge, lo legge tutto, ride, lo rimette nel cassetto e chiude. Straordinario, eravamo in una scuola cattolica, tra l'altro, neanche per cui proprio una...
Ah bello, quindi noi siamo fortunati perché abbiamo un direttore spensierato che è ironico e che ci permette di fare infatti dei programmi che sono un po' fuori dalle righe, perché ricordiamo che questa modalità sua, lui è anche giornalista, oltre che sacerdote, oltre che benefattore. Sì, lui veramente fa moltissimo. E poi so
soprattutto
che
benefattore, mi sto rovinando.
Questo è vero, questo è vero, perché ho avuto testimonianze dirette proprio di quanto lui sia benefattore per questa città che ama moltissimo,
sì.
E in cui è arrivato, e gli è arrivato anche questo incarico.
Tu pensa che io venni a Trieste negli anni dall'89 al 92 regolarmente, perché lavoravo nella NATO a quell'epoca, e quindi venivo a Trieste spessissimo, perché era una situazione un po' calda, diciamo, in quel periodo lì. Era molto interessante questo ritorno a Trieste, non me la sarei mai aspettato. Vabbè, e divento prete a Roma per le mani di Giovanni Paolo II, e dopo 4 anni cambia il parroco a Roma. Questo parroco che è venuto era uno che era già stato come viceparroco, gli sono preso un sacco di gelosie, di cose, ha fatto di tutto per spostarmi, cioè per farmi cambiare vita. Lui voleva che io rimanessi lì perché ero l'unico che confessava, c'era un sacco di roba, però non voleva che io stessi a tavola con lui, e io non ci stavo mai, mangiavo sempre con altra gente. E quindi a un certo punto, alla fine il cardinale mi ha mandato a Trieste perché il vescovo gli chiese fidei donum qualche prete. Arrivato a Trieste mi sono innamorato di sta città e sono fermato. Non pensavo di diventare direttore di Radio Nuova Trieste, ho subito collaborato con Radio Nuova Trieste con un programma sui padri della Chiesa, e poi a un certo punto è stato fatto il mio nome a Crepaldi e sono diventato direttore, quindi ho dovuto di corsa fare tutta la trafila per diventare giornalista e eccomi qua.
Direi che è una grande storia in realtà, perché lui l'ha riassunta anche in maniera
piccola,
eccellente,
grande storia.
Però la questione è tutta la sua vita, che è stata fatta di grandi cambiamenti e anche di grandi scelte, quindi diventare direttore di una radio è una grande responsabilità.
Ma tu pensa che quando io entrai nell'esercito, tutti quanti dicevano: tu che sei così fedele, così. Io dicevo: io voglio portare Gesù dove non c'è. Per cui la vocazione già c'era, diciamo. E poi mi fece fare una carriera impressionante. Penso pochissimi possano vantare una roba del genere.
Direi di sì. Infatti lui, tra l'altro, inizia a fare radio in un momento in cui forse le radio erano già state messe in discussione, e adesso ascoltiamo questa canzone molto nota che sicuramente negli anni Ottanta ha spopolato anche nelle radio, nonostante dicesse che tante prospettive per le radio non c'erano. E quindi ascoltiamocela.
lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Questa è una canzone, appunto, Video Kills the Radio Star, e sicuramente l'avrei sentita.
Bellissima, la sentivo,
appunto, ballata anche, mettiamo che pure balla, però la questione è, no, forse meno.
Non andavo in discoteca, io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia, diciamo, borghese, per cui avevo questa opportunità delle case grandi, tutti i miei amici avevano case grandi, quindi facevamo le feste nelle case, ora di qui, ora di là, non... E quindi sì, nelle case sì. In discoteca sono andato una sola volta e non mi è piaciuto. Vabbè.
Però per quale motivo ti sentiresti di consigliare una radio? Cioè, è particolare, eh? Questa è una canzone degli anni Ottanta. Dopodiché siamo andati su questo trend in cui indubbiamente il video ha sempre un po' vinto, no? Diciamo, sulla parola, sull'immaginazione. Però...
La radio è come la relazione tra uomo e donna, è difficile, bisogna crearla, è qualcosa che ti dà spazio alla fantasia e alla tua personalità, per cui ascolti delle voci che tendenzialmente o sono sgraziate volutamente, ultimamente ci sono delle radio che assumono dei giornalisti che hanno una voce sgraziata, una volta invece erano tutte voci calde. Io personalmente sono un po' vecchio ormai, per cui preferisco le voci calde, sono all'antica, diciamo.
Scusate, scusa l'introduzione, no, perché altrimenti sembra di stare in un RSA, con tutto il rispetto ovviamente alla RSA. Allora, sfatiamo il mito che il nostro direttore sia vecchio. Ha 58 anni. Ora, io comprendo appunto che il video non ci aiuta, però è molto giovane, ma anche Riccardo Righi è molto giovane, è tutto... Sì, infatti non avete visto l'espressione giovanile e tutto sommato pure io. Ecco, vorrei un attimo contestualizzare questa radio in cui appunto non a caso i diciannovenni, ventenni vogliono venire assolutamente a fare radio perché hanno intuito che qua ci sono tanti giovani. Cioè non pensiamo che sia una radio vetusta adesso, cioè direttore...
No, siamo giovani. Io sono sicuramente sono giovanile e ho anche una buona mente ancora che funziona, non... la radio ti impone un grave lavoro interiore, cioè io ricordo che sentivo la corrida di Corrado quando ero piccolissimo così, e che poi è diventata TV, ma quando è diventata TV ha perso. Era bellissimo perché tu ti immaginavi queste, il pubblico, ti immaginavi queste persone, cioè c'era tutta una serie di cose che sì, va bene, ti dà più soddisfazione, ma il video fa parte della vita facile di oggi, no? Per cui anche nelle parrocchie ultimamente mi vengono a dire, io ho una parrocchia di persone un po' selezionate, ma in altre parrocchie dove ci sono gli oratori così, anche lì circolano droghe leggere o cose di questo tipo. La facilità ci impone di pensare che le cose, che finalmente il mondo ci dà la libertà, invece non è così. E la radio invece ci impone di immaginare. Mi ricordo una pubblicità bellissima della radio, alla radio per la radio, che faceva sentire dei rumori stranissimi. Ecco, sto tirando su un grattacielo, lo sposto di 10 centimetri. E tu ti immaginavi questa persona che tirava su il grattacielo e lo spostava. Era bellissima. E dice, la radio ti crea l'immaginazione. E io credo che la radio sia la cosa... Anche perché poi, scusami, ma è bello stare qua per noi... E immaginare che le persone non sanno come siamo né dove siamo messi, è simpatico, è un po' sadico ma divertente, no?
Beh, sarebbe bello anche per noi immaginare le persone che ci ascoltano. Per cui
immagino.
È una relazione molto bella quella tra radio e radioascoltatori e questa creatività mentale che è poco allenata al giorno d'oggi ma che in realtà ci libera. Perché indubbiamente da un punto di vista terapeutico per me è tutto. Cioè è vero che la facilità della fruizione adesso dei social, dei mezzi che abbiamo, ci ha veramente appiattito, ma soprattutto ci ha diminuito anche l'autostima, perché in tutto questo noi pensiamo che il mondo sia finito lì, in quattro sorrisi, visto che comunque la tristezza non fa like, e quindi continuiamo a sorridere come degli ebeti, ci illudiamo che la vita sia tutto un sorriso, perché poi i social hanno questo grave modalità proprio di comunicazione in cui sostanzialmente hanno creato più depressione che altro. Quando in realtà, ultimamente appunto abbiamo parlato anche di situazioni e c'è stata finalmente la giornata per la salute mentale in cui si è riflettuto soprattutto su questo, no? E quanto i social e i mezzi di comunicazione che sono tarati in un certo modo, dove la fantasia della creatività praticamente è appannaggio solamente di scimmiottamenti di qualcosa o comunque di qualche cosa divertente per, o guarda gli altri e impara, metti te al centro, che poi queste cose bruttissime che vengono costantemente mandate dai social e non solo, creano dei disagi terrificanti, perché si sta proprio nella superficialità e si pensa che non ci sia altro. La radio costringe, come dicevi tu prima, a andare nel profondo, a vedere qualcosa che c'è in più in noi e soprattutto a pensarci come relazione. Io non esisto se non in relazione agli altri, e questa è una formula che oggi sembra quasi qualcosa di esecrabile. perché tutti ti dicono, soprattutto i motivatori, i coaching, non dico tutti ovviamente, con tutto il rispetto anche dei colleghi, ma mettiti tu al centro. Ecco, forse questa è una delle frasi più pericolose che si possano dire, soprattutto in questo momento. Noi abbiamo la fortuna di avere una fede che non mette mai al centro l'uomo, ma mette al centro l'amore, la relazione con Dio, la relazione con gli altri. Anche per chi non ci crede è un grandissimo insegnamento. Metti prima gli altri, prima la relazione, dopo te.
E chi ti ascolta lo sa.
Appunto. E quindi noi dobbiamo doppiamente ringraziare gli ascoltatori. Ma secondo te c'è qualcuno che può essere veramente un nemico di tutto questo? Io vorrei ascoltare una canzone sempre di Bennato, che peraltro è un cantante che il nostro direttore ha anche conosciuto, perché lui ha questi agganci incredibili e anche questi incontri. Poi la sua vita è costellata di incontri preziosi. Ma devo dire la verità che questa canzone...
È stato più bello conoscere Giovanni Paolo II, però.
Sì, questo è innegabile, vabbè, lì ci batte tutto.
Ma anche Riccardo ha conosciuto Giovanni Paolo II.
Anche Riccardo, ma quindi dei tre sono l'unica che non ha conosciuto Giovanni Paolo II... E quindi io devo in qualche modo morire e sperare che al di là...
Vabbè, sì, speriamo, questo sì.
Vabbè, comunque almeno due su tre ci siamo. E credo che sia veramente una grandissima anima. Allora, visto che purtroppo non c'è possibilità di conoscerlo in questo momento, almeno cerchiamo di riconoscersi in queste note che ci fanno pensare a qualcosa che una volta c'era, che era la speranza, e c'era anche forse l'idea di dare al sogno e all'idea di avere qualche pensiero contromano, si direbbe oggi, no? Al posto di controcorrente, che sia giusto avere questi pensieri controcorrente, perché forse è l'unico pensiero che ci salva. Ma ascoltiamolo un attimo, vediamo come ci sentiamo in questa canzone e poi andiamo avanti con quello che può essere il nemico della radio.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio né violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
L'isola che non c'è. L'isola che non c'è è un po' questa radio, o no?
Chi lo sa. L'isola che non c'è, la sentivo tra l'altro proprio ieri, la risentivo, cioè, oggi la risento, ma anche ieri la sentivo, e è una canzone che quando mi fu regalata avevo 13 anni, quando mi venne regalato il disco avevo 13 anni e sentivo la musicalità così. E mi ricordo mio padre mi disse, l'ascoltò e disse, bellissima questa canzone, l'avevo già sentita in macchina. E dico, sa perché? Dice che è bellissima. Invece è proprio veramente bellissima perché ci mette in questa condizione di capire che la verità non è quella che hai progettato. E quindi l'ultima frase è quella centrale, che dice e ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te. Sì, io credo che questa sia la realtà di tutto, cioè se tu non hai un'isola che non c'è, cioè non cerchi qualcosa che sai di non poter trovare, non troverai mai niente. E a questo proposito parlerei della provvidenza. La provvidenza è quell'aspetto dell'amore di Dio, perché poi prima dicevi al centro sta l'amore, Dio è amore, per cui al centro sta Dio. È quell'aspetto di Dio, la provvidenza, che ci permette di sperare contro ogni speranza, che è un concetto anche ebraico molto importante. Mi piacerebbe una volta se ci invitassi insieme a me e al rabbino per parlare dello sperare contro ogni speranza, perché vorrei sentire da lui che cosa ha da insegnarci. Perché
abbiamo già l'invito fatto a questo punto in diretta subito. Dico sì. Dico sì perché siamo già pronti proprio sul pezzo, non vediamo l'ora. Perfetto. Appunto di un confronto, di perfetto, questo dialogo tra
fedi. No, io più che altro
fedi.
Voglio ascoltare, poi dirò anche quello che pensiamo noi, però
c'è un bel abbraccio secondo me tra la fede ebraica e la fede cristiano-cattolica.
Sì. Anche c'è stato perché uno strappo col Concilio di Gerusalemme, poi
sì, però adesso anche il fatto che il nostro Santo Padre ricordi che dobbiamo pensare che la Chiesa Cattolica sia tutto sommato una minoranza, no, rispetto a tante altre fedi, ci pone in una situazione anche di interrogarci e anche di interrogarci su come integrarci con altre realtà religiose. E forse è la nostra forza in un mondo in cui non c'è più fede e non c'è soprattutto più sogno. Parlo della maggioranza, poi oggettivamente questo può essere uno spiraglio molto importante. Quindi l'apertura al confronto e soprattutto un abbraccio tra chi comunque spera contro ogni speranza.
Comunque so che lui ha una buona stima di me, per cui sarà un bellissimo dialogo molto civile e bello, che porterà sicuramente acqua a tutti e due, non con sapori diversi, ma tutti e due.
Infatti non vediamo l'ora di sentirlo questo dialogo, e è una promessa per tutti i radioascoltatori, è una promessa. Ma quindi i nemici chi potrebbero essere? Cioè,
i nemici sono quelli che hanno perso la speranza e quindi progettano tutto. L'intelligenza artificiale, per esempio, ha questa caratteristica qui. Io ti progetto la vita e tu non hai più da scoprire. L'uomo nasce con la voglia di scoprire. E quando comincia la depressione? Quando si sente tagliate le ali. È come il pappagallo a cui tagli le ali, che fa per volare ma non può, non ce la fa. Basta togliergli poche piume, non è che sia una cosa. Non lo si vede, ma c'è. Allora, il fatto che c'è qualcuno che pensa per te ad ogni cosa e quindi tu non puoi sgarrare, non puoi essere felice, non puoi essere infelice, non puoi, perché tanto. Allora dici, poi adesso parlano del, hanno trovato una proteina che fa rinascere le meduse, cioè una medusa che rinasce sempre, muore e rinasce, muore e rinasce, allora vogliono applicarla anche all'uomo così, quindi sarebbe la fine, la fine totale, perché non so se avete visto il film con Johnny Depp che parla di un immortale, non mi ricordo più come, un film angosciosissimo, cioè uno che 3-4 mila anni fa era andato in Tibet, aveva incontrato Satana che gli aveva dato l'immortalità ed era arrivato al 2000 e non vede l'ora di morire perché non, la vita non ha proprio più senso. Immaginiamoci una vita che ricomincia dove c'è qualcuno che ti dice, che ti fa trovare la pappa pronta per ogni evenienza e quindi tu non hai la capacità di esprimerti e di creare qualcosa. Io per esempio ho imparato a fare l'idraulico, l'elettricista, il muratore, tutto, so fare di tutto. Perché? Perché guardo e mi applico. Se io fossi in una società in cui mi dicono faccio io, cioè la macchina fa tutto, ma non, sarebbe la fine per me.
Sarebbe la fine, come per esempio è la fine quando noi ci troviamo, quando prima tu parlavi della depressione, hai avuto anche delle immagini molto, molto forti ma molto corrette, no? Su come ci si sente soprattutto in questi momenti in cui la depressione è una delle patologie che indubbiamente coinvolge moltissimi nella società, e io so che sta aiutando anche tante persone nel dolore e che attraversano questi mondi che poi tendenzialmente tutti noi abbiamo attraversato per diventare quello che siamo, e ancora siamo in evoluzione. Ma forse perché io il sintomo lo vedo sempre come, non dico un traguardo, ma un processo necessario per migliorare nella vita, perché ci rende più umani. Soprattutto se noi lo sappiamo utilizzare, vince una delle armi distruttive di massa più terribili del mondo, che è l'indifferenza. Ecco, l'indifferenza credo che sia una delle armi più terribili, e non so se purtroppo può toccare anche la nostra radio.
Io prima mi dicevi nemmeno noi sappiamo chi ci vede, chi ci ascolta. Io sono stato, quando ero a Madonna del Mare, ho portato a comunione diverse persone che non possono uscire di casa e tutte avevano la radiolina lì sul tavolo e mi dicevano ascolto Radio Nuova Trieste. Allora un po' me le immagino, perché ho visto queste persone, mi immagino questi volti, queste, le saluto queste persone, le saluto tutte, le abbraccio caramente. E da qui mi viene da pensare a coloro che considerano le cose da un punto di vista economico, da un punto di vista di quantità, e non considerano il bene che fanno. Allora metto l'indifferenza da dove parte? Dal fatto di non aver saputo leggere San Paolo quando dice «Io mi faccio tutto a tutti per salvarne ad ogni costo almeno uno». Non dice un centinaio, dice almeno uno. YouTube ha rovinato anche le nostre alte sfere, dal vescovo in giù, perché si guardano i numeri, si guardano i soldi. Allora, io sono YouTuber, ho 320 follower e fino a 2000 visualizzazioni. La cosa mi fa stare male dalla gioia. Perché quando io facevo le catechesi, massimo ho avuto 70 persone in aula. Adesso ho più di 1000 persone che non so neanche chi siano, che mi ascoltano. Per me è bellissimo. Però se io ragiono come ragiona YouTube, diciamo, io sono un fallito, uno di quelli che gli crea forse più problemi che altro. Perché invece di avere 1 milione di visualizzazioni, ne ho soltanto 1000, 2000, 500, 150 qualche volta, cioè dipende. Anche se faccio tutti i giorni salgo, se mi dimentico per un po' scendo subito, vabbè. Allora io dico, la radio ha la stessa caratteristica. Questa radio parla a circa 6.000 persone, che sembra che non siano abbastanza per alcune teste. E, 6.000 persone che però, quante vengono a messa a Trieste? 7.000? Non di più. Quindi parla a più persone di quelle che vengono in chiesa. E quindi questa è un'opportunità che abbiamo di cultura generale, ma cultura religiosa anche, perché io parlo di Sant'Agostino, parlo dei Salmi, tu parli del Papa e via dicendo. E quindi non saper vedere questo vuol dire essere indifferenti davanti a chi veramente si sforza.
Beh, sono parole importanti, perché in realtà noi dimentichiamo sempre, forse, ma questo me lo insegni tu, perché l'idea proprio dell'importanza di dare un messaggio, di portare un messaggio, no? Noi quando diciamo che siamo grati perché siamo figli di Dio, poi dovremmo portare questo messaggio al mondo. Andate e verso i vostri fratelli, cosa significava, no, in fondo? E questo è un modo di andare molto, molto delicato. E ho trovato sempre la radio un modo molto carino, perché non si impone mai. È un accompagnamento mentre magari le persone stanno andando in macchina o facendo le pulizie o non lo so, facendo pure gli affari suoi, magari indifferente, ma la questione è il fatto che la radio, anche grazie al podcast, perché noi abbiamo anche questa fortuna di avere anche il podcast, che tutto sommato permette a una persona di stoppare quando vuole e di risentire e magari anche di commentare, perché poi abbiamo anche noi la fortuna di avere dei social, ma utilizzandoli magari bene, cioè non per i like, ma utilizzandoli anche per il confronto, utilizzandoli per sponsorizzare quello che noi facciamo, e lì nascono delle idee, lì nasce anche la curiosità rispetto magari a una fede che uno nemmeno sapeva di avere, o magari dei dubbi. Cioè la radio ha una modalità molto più delicata rispetto a un video, che contro il quale non sono assolutamente in disaccordo, però la radio dà l'opportunità di pensare senza vedere, e noi come persone siamo indubbiamente abituati a vedere, alla visione, e diamo molto meno importanza proprio biologicamente alla parola, perché indubbiamente quando nasciamo non è che proprio noi sappiamo subito parlare, no? Quindi la parola arriva dopo, e così il pensiero, la riflessione, e quindi l'immagine diventa un imperativo. La radio fa una controrivoluzione da questo punto di vista, perché ci costringe a stare con noi stessi, a pensare e a pensare con altri, pensare se abbiamo ragione, se abbiamo torto. È tutto tranne che coltivare l'indifferenza e coltivare la curiosità. E questa è una cosa bellissima, e capisco che è un andare controcorrente che costa molto in questo momento, e io ringrazio il direttore perché sta conducendo un'emittente in cui ci sono tantissimi collaboratori, perché qui veramente
stanno crescendo
con lui tantissimi. Abbiamo per esempio oggi la novità, che c'è questa nuova coppia di giovanissimi, quindi parliamo di una radio che sta crescendo, e forse è proprio quello che manca in questo momento, un qualcosa di antico ma anche di nuovo, che crea dell'interesse, che crea la diversità. Se penso che ci sono i nuovi ragazzi che non vogliono più gli smartphone, ma vogliono i telefonini da altri tempi, quelli che non hanno Facebook, non hanno Instagram, non hanno nulla, ma che si limitano di nuovo alle chiamate, gli SMS, come eravamo abituati noi. Ecco, io vedo in questo la radio il futuro.
Speriamo. Bisogna sperare contro ogni speranza.
Comunque
Gorizia sta aprendo una radio.
Ah.
La diocesi di Gorizia sta aprendo una radio.
E che bello che diventare contagiosi con un'idea così, che sembra piccola ma che in realtà è potente. Ma allora, quindi, in definitiva, un suo augurio, una cosa che si sentirebbe di dire a chi tiene molto la radio e vuole farla vivere per tanto e tanto tempo.
La cosa fondamentale in questo momento è quella proprio di scrivere al vescovo: viva la Radio Nuova Trieste. C'è proprio una cartolina con su scritto viva Radio Nuova Trieste, poi nome, cognome e indirizzo.
Quindi si può scrivere, si può mandare messaggi, si può anche mandare, usare i social.
Se uno vuole può andare sul sito Facebook Enrico Trevisi e gli scrive viva Radio Nuova Trieste, ma che scriva anche nome, cognome e indirizzo, in modo tale che sia una cosa ufficiale.
Ebbene, io credo che la sensibilità del nostro vescovo fa in modo sicuramente di valorizzare questa radio.
Lo mettiamo in
perché,
croce.
No? No, non vogliamo ammorbare ovviamente il vescovo di cartoline, però voglio dire, sicuramente lui ci potrà dare una mano proprio a salvare questa realtà che, come tutte le realtà di volontariato, molto spesso soffre anche di difficoltà. Quindi
per
se,
lui economico.
Sì, purtroppo l'economia un po' tocca un po' tutti. E allora a questo punto, che ne dice se ci salutiamo con una bella canzone di Edith Piaf in cui sostanzialmente diciamo dobbiamo essere forti verso una vita, a volte ci va pure contro, ma noi speriamo sempre contro ogni speranza.
Bene, benissimo. Ciao, grazie Elisabetta. Grazie,
grazie al nostro direttore, grazie alla regia di Riccardo Righi e alla prossima puntata.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.